Non si muove. No. Allora, come primo incontro, no, avevo pensato... Il tema è questo libro che avevo preparato un po' di anni fa, e siccome era stato concepito come un cammino spirituale, loro mi hanno chiesto, visto per le novizie, per disporre come un cammino, beh, riprendi i passaggi, no, del libro, e ce n'è d'avanzo. Allora, il mio discorso, ma per questa sera, è legato a questo fatto, è un'osservazione generale che si può fare nella vita. Cioè io penso, no, che chi ha buona volontà si impegna, cerca di praticare la parola del Signore. Spesso succede che pur desiderando, pur cercando, pur praticandola, è come se il frutto che è promesso alla parola del Signore non arriva mai. È come se noi non fossimo mai pieni e contenti. Ci manca sempre qualcosa. Allora, c'è una ragione di fondo perché avviene questo. Non è dato dalla nostra malizia, non è dato da, non so, dalla incapacità, dalle tare che portiamo, dai nostri peccati, no. Spesso è dato da una mancanza di coordinamento interiore. Lo chiamo così, anche se è un po' strano chiamare così questo fenomeno. Ma è come se noi, quando abbiamo davanti la promessa del Signore, andiamo diritti a quella promessa rispetto a una cosa che sentiamo, a una cosa che ci viene indicata. E però, nonostante che noi la pratichiamo, il frutto non lo registriamo. È perché c'è una serie di, chiamiamole disposizioni, oppure di condizioni, che insieme permettono di godere il frutto della promessa del Signore. Se noi le prendiamo separatamente, non riusciamo a godere. Allora, per cogliere, ecco, l'insieme delle condizioni, io mi sono sempre rifatto a un passo della lettera di San Paolo agli Efesini, che è questo. Siamo al capitolo 5, parto dal versetto 17, da una serie di indicazioni che possono essere colte proprio come le condizioni per noi di poter godere il frutto della promessa di Dio. È una promessa di vita, ma noi questa vita piena non ce l'abbiamo mai, ci manca sempre qualcosa. Basta guardare tutti i giudizi che facciamo. Quando noi alimentiamo i giudizi, vuol dire che la vita non è piena. E se proprio non volete accettare questo, potete dire, vuol dire che la vita non la prendete dalle mani di Dio. Almeno lì siamo d'accordo tutti. Allora, in questo passo si sottolinea i vari versetti. Ogni versetto comporta una condizione. Allora, il primo versetto è il versetto 17. Non siate perciò sconsiderati. Ma va bene, facciamo poi le specificazioni man mano. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. Allora, il primo elemento parla di intelligenza. Non è l'intelligenza che serve per andare a scuola, non è l'intelligenza che, come dire, che serve per impararle, come dire, tante cose, è l'intelligenza di intuire a che livello si gioca la vita. Allora, il primo comunque è l'indicazione del, se non si è intelligenti, noi attribuiamo alla parola di Dio quello che noi proiettiamo, non quello che siamo chiamati ad accogliere aprendo il nostro cuore. È dato dall'intelligenza, intelligenza spirituale, no? Primo. Secondo, siamo al versetto 18, si dice, non fa per voi, ma non ubriacatevi di vino, non si sa mai, ma qualche volta non ubriacatevi, che fa perdere il controllo di sé. Siate invece ricolmi dello spirito. Allora, la seconda condizione è legata alla essere, essere persone spirituali. E quel, cosa vuol dire essere spirituali? Che poi anche lì, intelligenza spirituale. Ma poi spieghiamo condizione per condizione, no? Terzo, è tutta una frase unica, eh? Intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, cantando e inneggiando al Signore con il vostro cuore, che io tradurrei con un'espressione unica, oranti. Quindi un uomo che è aperto alla promessa di Dio deve essere intelligente, spirituale, orante. Non basta. Quarto, e siamo al versetto
20.
Allora, 20. Sì, 20. Rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Ed è la quarta condizione, che noi potremmo rendere, questo del rendere grazie, no? Tipo riconoscenti, che non so bene se esprime in italiano questo aggettivo, quello che è del rendere grazie per ogni cosa, ma è un principio, come dire, come di gratitudine, potremmo dire grati. Per esempio, non si può vivere un amore senza gratitudine. Chi vive l'amore come passione non è mai grato. E se non è grato, non vengono toccate tutte le nostre corde. Se non sono toccate tutte le corde, c'è una parte di noi che è tagliata fuori. E a Dio o vai tutto, se no non prendi niente. Cioè è inutile star lì a girarci attorno. È così. Allora, questo ci sarebbe, ripeto, riconoscenti, grati. Poi c'è, e questo è un po' il guaio, diciamo, della disposizione, più che la traduzione, della disposizione del testo, della scrittura nelle Bibbie moderne. Cioè, praticamente, le Bibbie moderne hanno preferito nella loro, come dire, presentazione del pensiero un principio di tipo logico. Vuol dire, se una cosa non è logica con il precedente, si suddivide, si cambia pensiero, si fa un'altra cosa. Ma per esempio, per farvi un esempio così capite, perché io vengo adesso dalla liturgia ambrosiana e a casa mia sono andato a trovare mia mamma, quindi. Allora, non so se vi ricordate, mi pare siamo al capitolo 17 o 18 di Luca. C'è l'invito a, se un fratello pecca anche sette volte ti dice mi pento, tu gli perdoni. Poi le Bibbie mettono punto. Poi cambiano, capitoletto, perdono vicendevole. La frase che viene dopo dice, gli apostoli, come dire, adesso non mi ricordo più la, ma è come dire, notando, no? Che hanno poca fede, chiedono al Signore di aver fede E Gesù risponde con: se aveste fede quanto un granellino di senape, diresti a questo gesto: sradicati e piantati in mare, e avverrebbe. E noi chissà cosa pensiamo di sto esempio che il Signore fa, ma è abbinato direttamente al fatto del perdono. Cioè il perdono è il vero miracolo del cuore. Allora, non è a portata umana. Ecco perché quando le Bibbie stabiliscono i capitoletti, no? Per intendere i versetti della scrittura, spesso, usando il criterio logico, cosa c'entra la fede con la forza del perdono? È un'altra cosa. Quindi mettiamo un capitoletto diverso. Ma i padri antichi soprattutto, che leggono la scrittura con un altro principio, cioè di logica spirituale, spesso collegano. E questo è uno degli esempi in cui in greco la frase è unica, non è mai spezzettata. Invece nelle Bibbie moderne la spezzettano perché sembra non attinente a quello che precede. Difatti vi leggo, e sarebbe il versetto 21. Naturalmente qui c'è punto a capo, anche se non va a capo, ma punto. Cambia il pensiero e si dice: nel timore di Cristo siate sottomessi gli uni agli altri. E poi due punti e continua: le mogli lo siano i loro mariti, il marito, infatti, no? Come se questa sottomissione riguardasse la dimensione della vita familiare. Niente di più falso. Qui non c'entra niente, la frase è abbinata a quella precedente. La dimensione familiare è solo un esempio di come si può vivere la sottomissione. Tanto che oggi, sentendo la donna sottomessa all'uomo, assolutamente no, non si può. E non si coglie qual è la portata. Se Paolo dice: state sottomessi ai vostri fratelli, state sotto i piedi di tutti, il motivo ci sarà, no? E lo accogliamo volentieri questo. Allora, se voi la abbinate alle quattro condizioni di prima, questa diventa la quinta: sottomessi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Allora capite la portata assolutamente fuori della dimensione psicologica. È una dimensione tipica della verità del cuore quando vuol vivere il cammino spirituale alla ricerca del Signore. Tradotto vorrebbe dire: queste cinque condizioni corrispondono alle condizioni per vivere secondo i desideri grandi del cuore, che è strutturato a dimensione divina. Difatti queste parole sono parole di rivelazione, non di logica. Quando noi leggiamo la scrittura, il primo elemento da evitare è di dire: cosa ha da dire a me? Che invece è la prima cosa che noi facciamo. La prima. Invece bisogna evitare. Perché se voi appena ascoltate la parola incominciate a dire: che cosa ha da dire a me? Voi attivate soltanto i vostri filtri mentali. Più attivate i vostri filtri, più il contenuto vero della parola, che è rivelazione, quindi non è ragionamento, non è conquista, non è che, come dire, se io sto più attento, se sto attento bene, 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 ci arrivo. No. Se è rivelazione, vuol dire è un'altra dimensione. È, come dire, avviene su un altro livello, su un altro piano. Allora, la prima cosa da evitare è proprio quella di interpretare la parola direttamente per me. Se invece io accetto fin dall'inizio, quando ascolto la parola, di rispettare la parola, di onorare la parola e di attendere, il che significa: quella parola con quali altre parole si può accordare? Con quali altre, come dire, altri passi, no? Si collega in modo che possa risaltare, venire fuori, balzare fuori il significato vero che io posso poi accogliere e finalmente dire cosa può portare a me. Il che significa, io come posso accogliere quella parola per vivere il mistero di Dio secondo la verità del nostro cuore? Se no, noi attiviamo troppo i nostri filtri mentali e la parola suona solo come un contenuto di pensiero, bello finché volete, ma sempre un pensiero. E se la parola ha, cioè si svolge proprio a un'altra dimensione, tanto che tutte le parole che noi leggiamo dalla scrittura sono contenute nella parola fatta carne, che è Gesù. E Sant'Ambrogio non teme di dire che ascoltare una parola è come generare il verbo, e prende l'esempio della Vergine e dice che ogni anima è come la Vergine, ogni anima è chiamata a generare il verbo, perché tutte le parole sono, diciamo, non solo come dire, si riassumono, sono contenute, ma esprimono il verbo, cioè il figlio di Dio fatto uomo. Allora, queste annotazioni, no, che sono anche annotazioni di metodo per ascoltare la parola, applicate in questo contesto, hanno questo vantaggio in più. Allora, questo passo è un passo, come a volte succede, no? Si trova diverse volte nella scrittura, è un passo che riassume in poche condizioni tutto quello che è il cammino che noi siamo chiamati a compiere. Il cammino, se vale come cammino, è perché il nostro cuore deve poter godere il frutto della promessa di Dio, che è sempre promessa di vita. Se l'ascolto della parola e se la pratica nostra di discepoli, no? Del Signore non si traduce in questa pienezza di vita, vuol dire che noi non abbiamo ascoltato la parola del Signore. Vi faccio anche un piccolo rompicapo, vediamo un po'. Allora, noi sempre diciamo che tutta la nostra vita come discepoli è quello di seguire il Signore, no? La sequela, andare dietro a Gesù, d'accordo? Quindi, siamo d'accordo? Ecco. La scrittura, Nuovo Testamento in particolare, con l'Apocalisse che lo definisce in modo, come dire, come perentorio, quando parla di Gesù, parla sempre di colui che viene. Mi spiegate come si fa ad andare dietro a uno che viene? Avete mai pensato? Non vi do la risposta, cercatela. Però è attinente, come si fa ad andare dietro a uno che viene? Guarda che ci sono, se collegate le cose, ci sono molte risposte come nascoste che vi aprono delle prospettive immense per la vita quotidiana. Un comandamento, facciamo un esempio. Se uno ti percuote sulla guancia destra, tu porgi anche l'altra. Su una guancia tu porgi anche l'altra. Allora, se voi cercate di fare questo, non seguite il Signore, perché Gesù non l'ha fatto. Quando è stato schiaffeggiato durante il processo, non ha mica detto, ha detto, perché? Allora, come va intesa questa frase? Io adesso vorrei solo rovinare qualche schema mentale, perché sennò al cuore non arriva poi. Forse per questo motivo santo, lo facciamo per un altro motivo. Allora, faccio un altro esempio, non so, a qualsiasi comandamento, state sempre lieti, no? O qualsiasi, no? Noi immaginiamo di tradurre questo comandamento come già conoscessimo come si fa. È come dire, se il Signore viene, vuol dire che tu, per quanto ti attieni alla sua parola, non sai mica come si svolge nella singola azione quotidiana questo comandamento. Lo devi scoprire. Come fai a sapere? Uno, allora, ci sono delle persone che dicono, uno mi ha offeso, io non rispondo, no? E poi con tutto il mio comportamento sto gridando, perché mi hai offeso? Ma guarda, senza dire una parola, no? E uno ha l'idea che, ma io non ho risposto, io ho cercato di, e osservare il comandamento di Dio, questo del perdono. Eppure, se noi traduciamo il perdono con io faccio così, che non è scritto da nessuna parte, faccio così, io interpreto materialmente la parola a modo mio, e però facendo così voi godete, il frutto lo godete. Uno che non risponde è un uomo gioioso, oppure è una donna gioiosa, e si può seguire il Signore senza essere gioiosi? Ma essere gioioso vuol dire non avere guai, vuol dire non avere nessun dolore. Non so, perdonate se, cioè, faccio in modo di dire, no, che noi immaginiamo sempre che il comandamento sia quella cosa materiale, ma nel vivere la vita concreta non esiste mai la cosa materiale già definita, la dovete scoprire ogni volta. Ogni volta la vita è vivace. Non potete dire, so come devo fare, mi comporto così e sono a posto. Chi fa così non vive mai. Allora questo è andare dietro a uno che viene, solo per stimolarsi a pensare in modo vivace alla vita quotidiana. Allora ritorniamo a queste condizioni, no? Io qui nel libro le avevo come interpretato così, no? Ogni indicazione è come una specie di siepe che, se tu non lo oltrepassi, diventa un impedimento, però se lo oltrepassi la siepe diventa un punto di passaggio. Prendete le cinque condizioni, per esempio l'intelligenza da sola può permettervi di farvi entrare nel giardino, come se c'è la siepe, c'è l'accesso e voi entrate nel giardino a godere i frutti. Lo permette da solo. Se uno fosse intelligente ma non pregasse mai, potrebbe? Se uno pregasse sempre e non fosse mai sottomesso ai suoi fratelli, potrebbe? Se uno fosse sempre sottomesso ma non è mai grato, non è mai riconoscente, potrebbe? Voi provate a farvi mille domande. Il frutto funziona se tutte e cinque queste cose stanno unite. Quando stanno unite non c'è nessuna porta da sfondare, è già aperta. La porta di Dio non ha chiave, non è chiusa a chiave. Basta, se voi la toccate, si apre. Ma arrivate a quella porta solo se tenete insieme i segnali di queste cinque condizioni, una da sull'altra. Quando tutte si mettono in comunicazione, voi entrate e si comincia a godere. Allora comincio con la prima, vi faccio solo delle esemplificazioni, no? È inutile che mi dilunghi su altre cose, perché mi sembra già significativo questo. Allora, intelligenti corrisponderebbe a quello che, chi è che è Comasco qua? No, nessuno, tutti esseri siete Comasco. Allora, in dialetto si dice la gamò, i buon sentimenti, che vorrebbe dire non è fuori di testa, ragiona ancora. In dialetto
anche per Comasco,
oppure vabbè, la gamò, i buon sentimenti. Ora, le lingue antiche hanno questo riferimento che l'intelligenza è data dai buoni sentimenti. Come a dire, non è uno sforzo di raziocinio, ma uno sforzo di coordinamento interiore in armonia. Allora, essere sconsiderati corrisponderebbe a quello che è, per esempio, delle vergini stolte, essere scemi. Le vergini stolte sono le vergini sceme, che fanno tanta fatica e non guardano mai niente. La scemenza non è data dal fatto che facciamo peccati, ma dal fatto che facciamo cose buone senza godere mai niente. È proprio una scemenza questa, eh? Lui facesse il peccato, almeno gode qualcosa dei peccati. Invece neanche quello, no? E io lo dico un po' scherzando, ma guardate che è la verità. È la verità. Allora, l'intelligenza è sempre riferita alla volontà di Dio. Perché? Chi è la più giovane voi? Qui? Di anni? Puoi rispondere? Perché? Sempre si riferì, sempre riferita alla volontà di Dio. Anche negli avvertimenti, no? Siate intelligenti rispetto alla volontà di Dio, no? Al volere di Dio. Perché?
Perché ci fa vedere come vede lui. Cioè, come viene in mente, come intus leggere, cioè vedere dentro, oltre.
Intelligenza, ma perché è applicata alla volontà di Dio? La domanda vera sarebbe, cosa intendete per volontà di Dio? La persona superiore dice, la badessa dice, tu fai questo lavoro, questa è volontà di Dio, è vero? Non sovvertiamo, però, non sovvertiamo, è vero? Non rispondete, vai, così. Allora, quello che noi totalmente dimentichiamo è che la volontà di Dio è una sola, che è quella che Gesù riferisce per se stesso, dicendo che è inviato per manifestare quanto è grande l'amore del Padre per i suoi figli. Volontà di Dio è la manifestazione dell'amore suo per noi. Noi interpretiamo così la volontà. Allora, l'intelligenza è riferita alla volontà di Dio perché non è così scontato fare esperienza dell'amore di Dio per noi. Allora, l'intelligenza è quella che vi fa riferire al mistero di Dio come a colui che grandemente ama i suoi figli. Per cogliere questo, voi dovete riferirvi a Gesù. Quando lui dice io sono la via, la verità e la vita, no? Senza riferirsi a Gesù è difficile fare un ragionamento per dire questa è volontà di Dio, quest'altra cosa è volontà di Dio. Allora, quando noi in pratica uno mi pesta i piedi, è volontà di Dio che mi abbia pestato i piedi? Sì, per me che ho i piedi pestati è volontà di Dio, ma in che senso? Allora, se Dio ha manifestato l'amore per me, vuol dire che rende me capace, quando mi perdo i piedi, di non perdere questo amore. Allora è provvidenza di Dio che io, quando, come dire, nel mio cammino, no, sono, supponiamo, colpito, no, ferito, se io posso accoglierlo come volere di Dio, io cresco nella percezione della grandezza dell'amore di Dio per i suoi figli, non per me. Allora, quando io accolgo in pace un'offesa, io custodisco l'umanità bella per me e per l'altro. Onoro la manifestazione di Dio come amore per noi. Non è scontato. Con ragionamenti non si arriva. Ci vuole l'intelligenza. Non so se... Ecco, non è l'intelligenza di studiare la scrittura così capisci, anzi, più si studia meno si capisce, ma questo diciamo piano. È legato al fatto, no, che se la scrittura non fa che manifestare questa grandezza dell'amore di Dio per noi, che in Gesù splende al massimo nella passione, morte e risurrezione. Allora l'intelligenza è cogliere questo lungo la nostra vita, perché si realizza sempre la stessa manifestazione. La vita religiosa, se non tocca questo, non serve a niente. E questo facciamo. Mi occupa vicendevole. Tanto che spessissimo noi immaginiamo che la vita religiosa, dato che abbiamo aderito al Signore, la nostra vita è più perfetta. E poi ci perdiamo nelle cretinate peggiori, perché proprio per l'inconsistenza, di quello che la vita dà. Almeno se tu hai un figlio malato e devi curarlo, quando non ci sono fatti, diciamo, mali gravi, noi ci perdiamo in mille stupidaggini, che per noi però sono importanti. Ma se diventano importanti i fatti, diciamo, io dico di stupidaggini, ma noi siamo feriti, vuol dire che questa intelligenza non è mai stata esercitata. Se abbiamo aderito alla vita religiosa è proprio per fare esperienza di questo. Ma se proprio questo non lo facciamo, a che serve? Non so se è questo per l'intelligenza spirituale. Per ogni condizione si deve dire le stesse cose spirituali. Allora, spirituale del genere. Ah, vi faccio un esempio sciocco. Voi sapete che il termine salvezza e salute nelle lingue antiche è la stessa, sia in greco che in latino, no? Nelle lingue moderne è molto diverso, perché salute è la salute pubblica. Allora, c'è un'epidemia, interviene, non so, il ministero, si dice, si fa così, così e così, i polli sono fuori, no? Ci vuole un'autorità che intervenga. La salute ha sempre a che fare con qualcosa di molto concreto. La salvezza? Tutto astratto, tutto molto generico, piuttosto aereo, no? Perché non riusciamo a cogliere la concretezza della salvezza come percepiamo la salute del corpo? Perché proprio non siamo spirituali. Oppure intendiamo essere spirituali come un po' aerei, qualche volta dice è un po' mistico, dice, soffrire. Ma che? Allora essere spirituale è ricolmi dello spirito. Allora vi faccio subito l'esempio. Quando di Gesù si dice che è ricolmo dello spirito? Quando? Sì, però poco prima, cioè nel battesimo. Il primo effetto è di spingerlo nel deserto per essere tentato. Quando ha subito una tentazione, voi pensate di essere colmi dello spirito? Mai noi colleghiamo la tentazione al fatto che lo spirito abita nel nostro cuore, mai. Perché? Sempre per i nostri famosi filtri che ci siamo inventati. Se il Vangelo descrive così, dice questa è la verità. Perché noi siamo così distanti da questo? Per esempio, se noi subiamo certe tentazioni, siamo perfino come allegri, se ne subiamo altre, oddio, è la fine del mondo. Perché facciamo queste distinzioni? Senza fare tanti esempi, ma è intuitivo. Perché facciamo tante distinzioni? La scrittura non fa nessuna distinzione. E proprio perché facciamo tante distinzioni, restiamo sempre al punto di partenza. Non si muove mai niente. Se invece si entra in questa logica spirituale, intelligente e spirituale, tutto cambia. Viene una tentazione. Non è perché siamo inclini al male, ma è, come dire, come per purificare il cuore, riconoscendogli, ma tu godi davvero, cerchi davvero, sei proprio pieno della eredità che viene dal Signore, oppure vuoi altro, oppure cerchi altro. Ma la tentazione in sé è una grande provvidenza, perché ti abilita a cercare l'essenziale senza perderti. Pensate sempre alla solita cosa, uno gli pette i piedi, no? Allora, come ti permetti? Io chi sono? La miseria. Hai l'opportunità di pensare, ma che ti credi essere tu? Se il Signore è davvero il tuo pastore, perché ti lamenti sempre? Se davvero hai gustato, no? Il dono di Dio, perché alla prima occasione non conta più niente? Allora, se non venisse la tentazione, noi non sapremmo mai quanto siamo vuoti. Se viene la tentazione, tu lo senti, e il motivo è perché tu possa davvero cercare la pienezza presso colui che è capace di dartela. Se no, è un continuo, se in certo senso noi ci serviamo del bene e del Signore per star bene noi, oppure per essere, per avere noi, no? Una certa importanza, eccetera. Ma che serve? Vivere così cosa serve? E questo è lo secondo. E poi, oranti, beh, ma questo non insisto perché dovrebbe essere evidente, no? Questo è della preghiera. Invece insisto sulle altre due perché non è assolutamente scontato, cioè essere riconoscenti, grati, no? Capaci di rendere grazie, e quello di essere sottomessi. Allora, io sono abituato a svolgere le mie pratiche e le faccio con zelo. Mi alzo presto al mattino, faccio le mie preghiere, faccio i miei lavori, sono sempre disposto a fare le obbedienze, eccetera. Mi viene un mal di pancia, non semplicemente perché ho digerito male, ma un mal di pancia, no? Non riesco più a alzarmi al mattino, sono stanco, nervoso, ogni cosa mi dà fastidio, no? Allora, in questa situazione, a che cosa fate appello per poter attraversare, diciamo, chiamiamolo un momento, no? di fragilità, di debolezza? Se voi fate appello a generosità, preghiera, prima o dopo franate paurosamente. L'unico per fare appello è rendi grazie del mal di pancia. Se tu puoi rendere grazie, vuol dire che tutto sta, perché tu non costruisci la vita su quello che vuoi tu, cerchi tu, quando lo vuoi tu, come lo vuoi tu, eccetera, eccetera. Se non si sa rendere grazie, sotto sotto c'è sempre la longa manus del nostro io di voler disporre delle cose, di voler in qualche modo, no, si dice, no, mettere le mani avanti per assicurarsi. Ma quando noi facciamo così, non stiamo cercando il regno di Dio e non godremo della sua promessa. Allora, il rendere grazie è forse la condizione più rivelativa del dove ci troviamo davanti al Signore quando c'è un mal di pancia. Il rendere grazie è una cosa, diciamo, molto molto significativa. Però non sognatevi di essere così eroine da arrivare a col mal di pancia, Signore ti ringrazio. Il rendere grazie è legato al fatto che tutta la cronaca quotidiana con tutti gli eventi siano accolti in rendimento di grazie. C'è il tempo bello, c'è il tempo brutto, la minestra ne è uscita ben fatta oppure un po'. Rendere grazie sempre di ogni cosa. Quando si impara a fare questo, l'anima arriva a disporre di un atteggiamento, come di stabilità, largo. Può succedere quel che volete, l'anima non si sbilancia più. Ma no. Non vi esercitate. Non basta ho capito. Sì, perché, cioè, rendo grazie, vuol dire che sono contento. Tutti i ragionamenti potete fare finché volete. Ma se non vi esercitate, nelle condizioni concrete e soprattutto nelle cose minime, cioè nelle cose di nessun, cioè di nessun conto, no? L'esercizio vero non va fatto sulle cose grandi, va fatto sulle cose più piccole sono, più l'esercizio funziona. Questo del rendere grazie. E poi tra l'altro sottomessi, questo qui, puntum dolens sempre dell'umanità. E dimentichiamo le cose, come dire, proprio più grandi della rivelazione di Dio. Io ve lo posso dire anche in, con battute, no? Però se Dio per manifestarsi ha dovuto abbassarsi, perché se si fosse innalzato, noi come avremmo fatto ad accoglierlo? Lui si è abbassato, no? Allora ricordate che questo non è opera tipica di Dio, è l'opera tipica dell'amore che Dio manifesta. Se non ci si vuole sottomettere, non si crede all'amore. Cioè anche l'amore, che pure è la cosa che desideriamo di più, no? Che sia del ricevere sia del dare, diventa una pura chimera, una proiezione sentimentale, con pensieri bellissimi, anche a volte con emozioni significative, ma che non tocca niente di quella che è la dimensione poi costitutiva del nostro cuore, tanto che le prime riprove noi facciamo prevalere la preferenza di noi, i nostri gusti, a Dio diciamo tu puoi aspettare, io voglio questo adesso, è tutto cose così. Invece l'abituarsi a stare sottomessi è anche qui nelle cose minime. Vi faccio un esempio cretino. Allora, in ogni comunità ci sono i vari incarichi, questo ve l'avevo già detto l'altra volta. Supponiamo la sagrestia, ho messo un vaso di fiori qua, poi arriva una sorella, non gli piace, lo sposto così. Chi ha messo la prima volta il vaso di fiori? Cosa pensa? Allora, quello che pensa la applichi a se stessa. Perché effettivamente è così. Lì ci siamo dentro. Tutti. Ma questo qua non so, ci sarà ben uno che fa la cuoca, no? Allora, prepara la cosa, dovevi mettere più questo, dovevi mettere... Ma non si può stare sottomessi in pace? Quando noi, ecco, interveniamo per fare meglio, per dire qualcosa in più, per avere l'ultima parola, o per avere... Siamo fuori. Allora, questo del, per esempio, dell'essere sottomesso è un ottimo esercizio per abituare il nostro cuore a stare libero. Per esempio, noi quando definiamo le cose, mi piace così, mi piace così, a me piace così, a me piace così, noi abbiamo un'infinità di giudizi che ci costringono. Perché se le cose non sono così, io non sto bene, io non sono contento, mi dà fastidio. Ma no, quel vaso lì, un po' più vicino alla porta sarebbe meglio, perché quando si passa è avanti, avanti. Allora, tutte cose a che vedere, eh? Però è molto vincolante per il nostro cuore. Più il cuore è vincolato, meno gode. Allora, uno dei modi, meno gode, uno dei modi per rendere il cuore svincolato è quello di stare sottomessi. Ma in ogni verso, cioè, tipo, è preparato così, va bene così, perché devi, no, no, posato, no, metto così. Io non faccio altri esempi, ma voi siete donne, lo potete fare più di me, eccetera,
ma
eccetera.
Soltanto
noi donne, non ho
capito,
noi
uomini
facciamo peggio in questo senso, non abbiamo neanche il coraggio di, diciamo solo, la superiore, passi sopra e ti prendi. peggio ancora, è meglio fare il peccato diretto, così almeno si rivela anche la sua pignoleria, no? Certi peccati bisogna farli apertamente, così almeno vi sono perdonati, perché se ne vado in segreto, non vi sono perdonati. Quindi, comunque, a parte tutte le varie battute, però la sostanza è questa, cioè l'insieme di queste condizioni è ciò che permette al nostro cuore di godere, direi così, la promessa di Dio, la rivelazione di Dio e il compimento dei suoi desideri. Non è scontato che il cuore desideri una cosa bella e la possa godere, non è scontato. In genere, no? Dal desiderio al compimento ci passa una bella, come dire, già che si inserisca la fatica, che sarà poi l'argomento di domani, no? Però bisogna saper scegliere le fatiche, perché se io devo portare, devo trasportare un armadio e lo prendo come dovessi fare, no, prendi uno di questi, come si chiama, carrellini con le ruote, appoggialo e poi ne fai. No, io devo fare, e poi dopo prendi il carrellino. Altri ci hanno già pensato, l'appoggi, poi vedo porti dove vuoi, senza fatica. Cioè, se la fatica non è quella giusta, ne facciamo veramente, a volte insomma, ci opprimiamo, ma da soli, e con la conseguenza che poi accusiamo Dio che non ci dà le cose, che non ci fa gustare le cose. Ma scusa, dove c'è il verbo? Quello funzionare. No, perché, come dire, stai attenta, no? Tra l'altro uno degli indizi più costanti della scrittura è stai attento, no? Attento a te stesso, stai attento. Cosa stai attento? È praticamente l'attenzione a queste cinque condizioni. Se tu tieni conto di queste cinque condizioni è come se la porta del giardino è davvero aperta. E tu poi godere. Poi naturalmente non ci sono mai le cose definitive, no? Nel senso che sempre si può progredire, no? Però intanto comincia a gustare. Perché il cuore ha questa logica: meno gusta, meno ha energia a disposizione. Non sognatevi di cambiarlo, perché fatica vana, il cuore è così. Allora, più voi siete portati a gustare, più il cuore ha energie per fare, diciamo così, allargarsi, ecco, all'esperienza di Dio, a quello che è l'accoglienza della sua parola, a quello che è il frutto della sua promessa. Non esiste nel messaggio evangelico un annuncio col muso. Non esiste. Non esiste. Quindi, voi potete fare tutte le preghiere che volete. Se avete il muso, la preghiera non è gradita. Ma non è uno sforzo di... mi tiro un po'. Ecco, non è uno sforzo né di mimica e neanche di far finta, no? Perché deve proprio arrivare al cuore. E può arrivare secondo queste condizioni. Vedete che si possono prendere strade diverse, sono tutte stoppate. Una volta io ero a Padova, l'aula dei padri conventuali molto grande, no? Un'aula molto grande, e in fondo è tutta una parete unica con una porta, no? Allora facevo questo esempio, voi provate a immaginare che la porta del regno di Dio, no? Voi dovete attraversare quel muro, voi vedete un muro e 10 porte, 9 sono pitturate, una è vera. Se voi date la zuccata in quella che è pitturata, il muro non va giù. È inutile dire, ma io ci ho provato, torno indietro perché non si apre. Uno che osserva la scena dice, ma questo mi manca. mi manca qualche rosetta, a questo mi manca qualche rosetta. Allora, molte volte, certo che io vedo la porta, ma sono porte pitturate. Se non è la porta vera, non si entra. È inutile, voi potete sfondare, cercare di sfondare, vi spaccate la testa, ma la porta non va giù se non è quella vera. Se è quella vera, non c'è bisogno né di chiamare, tu vai da sola, si apre da sola. E noi immaginiamo, ovviamente questo è più che altro un po' una battuta, quando si va a pregare per esempio per i defunti, no? E spesso si dice no, per le anime, dimenticate, eccetera, eccetera, a me è sempre venuto da pensare, però ci sentiamo più generosi di Dio, no? Sembra quasi che se io non faccio pregare per questo, la misericordia di Dio non esiste, no? Boh, sembriamo più generosi di Dio. Ma sapete quante volte nella preghiera noi trattiamo Dio da mentecato dicendo, ah, per tuo lavoro non mica da cercare bene, te lo dico io come deve essere fatto. Ma quante volte noi preghiamo di Dio? Cioè quante volte è come un dire a Dio, hai fatto sto mondo qua, ma non vedi che non funziona? Oppure tante altre cose. Diamo dal mentecato a Dio. Se avessimo un minimo di realismo, diremmo, porca miseria, ma qui se non cambio il cervello io, no? Allora, il cammino spirituale, prima ancora che fare chissà che cosa, è come un pulire i filtri, è come un rendersi conto di quello che davvero conta, davvero, come dire, scoprire davvero quello che è adatto al nostro cuore, perché possa davvero vivere secondo il desiderio che porta. Non è scontato, niente è scontato nella vita. E tutto il Vangelo non è che la riprova che quello che pensano gli uomini non è ciò che pensa Dio. Guardate la figura di Gesù. Sicuramente affascinava tutti, non tutti in assoluto, ma tutti, sia quelli che alla fine poi l'hanno osteggiato, sia quelli che invece poi l'hanno seguito, ma tutti affascinavano. Ma per alcuni non è stato possibile accoglierlo in questa novità di rivelazione. No, Dio è così, non come dici tu. Tra l'altro, che riprova poteva dare? Nessuna. Non è un miracolo che fa, anche i profeti hanno fatto i miracoli. L'unico poi riprova è stata passione, morte e risurrezione, ma dopo. E anche dopo, mica tutti hanno accolto. Allora, non diamo per scontato che per noi, siccome siamo cristiani, l'accogliamo, perché quello che è la sua novità di rivelazione, novità resta anche per noi, eh. Non è che noi sappiamo già come stanno le cose, beh, forse qualche volta in teoria, ma come vita nessuno lo sa se non lo vivi. Allora questa novità va proprio accolta, va proprio, come dire, intuita, che se Gesù manifesta le cose così, vuol dire che Dio è così e il nostro cuore è così. Ma non è scontato. Ma se man mano il cuore si apre a questo, allora veramente ci apriamo a questa novità del Vangelo, che è una logica completamente diversa da quella che noi usiamo, diciamo, solitamente, e veramente apre degli spazi immensi, infiniti. E il mondo non ha bisogno della nostra logica, come se noi facessimo la morale al mondo. Al mondo non ne frega la nostra morale, non ne frega di niente. Eppure, siccome niente è compiuto anche nel mondo, c'è il desiderio di compiutezza, c'è il desiderio di compimento. E chi lo dà se non? Dopo mite? Vabbè, primo sforzo, 1-0. No, non si dice. Va bene, basta. Grazie. Così.